Pietro Stara. Ciao Pietro.
Ciao.
Ciao. Abbiamo prima parlato abbastanza a lungo di un'iniziativa che c'è stata ieri a Torino, un presidio antifascista che si è svolto di fronte a Porta Nuova, nei giardini di Piazza Carlo Felice, un'occasione per, come dire, segnalare ai fascistelli che passano da quelle parti, che ogni tanto si sentono padroni del territorio, che le cose vanno diversamente, ma anche e soprattutto un'occasione per informare la gente, per informare la gente su cosa sta succedendo nella nostra città, una città nella quale c'è stato giusto un mese fa un pogrom razzista, una città nella quale la difficoltà ad arrivare alla fine del mese allarga sempre di più il fronte della guerra tra poveri, che cede il passo rispetto alla guerra di classe. Ecco, con te volevamo fare un po' di approfondimento, un po' di ragionamento su questo enorme lago di consenso sempre crescente nel quale poi attecchiscono le teorie della destra più estrema e della Lega, che è stata fino all'altro ieri al governo.
Ma diciamo che il percorso della Lega può essere tranquillamente inserito all'interno di quelli che a livello europeo vengono chiamati movimenti della destra radicale populista, in cui si sovrappongono una serie di connotati che in parte provengono da una vecchia eredità di tipo fascista, neofascista, soprattutto del dopoguerra. Penso soprattutto al Fronte Nazionale Francese, che è caratterizzato molto da un recupero di un certo di stato di identità nazionale, oppure da nuovi movimenti, diciamo, auto-indipendentisti che fanno proprio una serie di parole d'ordine della destra radicale. In questo senso si connotano però in maniera diversa, nel senso che non si fanno eredi di quella che è la storia più propria dei fascismi europei, così come si sono definiti negli anni 30 e poi come si sono evoluti a partire dai movimenti post-bellici. Ecco, diciamo che la caratterizzazione principale di questi gruppi porta attorno ad alcune tematiche che li contraddistinguono in maniera abbastanza esemplificata. Immigrazione prima di tutto, quindi xenofobia, repulsione per tutto ciò che in qualche modo viene dall'esterno, almeno da un punto di vista teorico, perché poi invece quando si tratta di utilizzare poi manodopera proveniente da altri paesi i distinguo si fanno più approfonditi. Economia solidale però all'interno di un contesto comunitario, quindi con un'idea di tipo pseudo corporativo o pseudo organicistico, cioè nel senso che c'è l'idea dietro allo strato economico un livello di sussidiarietà interna legata a una comunità solidale, però che si definisce a partire da un dato di tipo etnico, razziale. Autoritarismo, nel senso che quasi tutti questi movimenti fanno riferimento a un leader di popolo, e il popolo è il vero depositario della legge e della sovranità, e in quanto tale non intermedia attraverso gli strumenti della democrazia borghese classica, quindi il Parlamento, le leggi dello Stato e così via. E poi diciamo il grande nemico, che è l'Europa. Un'Europa di tipo liberale, economicistica, classica di un'impostazione tipicamente neoliberale, così come si sta dando dagli ultimi 20 anni a questa parte, 10 anni in particolar modo. Ecco. Questi sono i 4 capisaldi su cui questi movimenti ruotano, poi ognuno di essi si ridefinisce all'interno di un contesto nazionale molto diverso. Le caratterizzazioni comuni possono essere di tipo localistico o di tipo nazionale. Questi 4 punti in qualche modo li caratterizzano tutti all'interno di uno stesso sistema sociale. È ovviamente non privo di contraddizioni evidenti, nel senso che nel momento in cui spingi poi per un sistema produttivo di tipo capitalistico classico in questo momento significa aprirsi alla concorrenza. Aprirsi alla concorrenza all'interno di quei territori significa comunque globalizzarsi, significa comunque riferirsi a un contesto di mercato internazionale, e nello stesso tempo significa appunto soggiacere a delle regole che in qualche modo in casa propria poi vorresti espellere, per cui questo dilemma di fondo non si esclude mai, lo si esclude ogni tanto nel momento in cui ti serve, ricorrendo a alcuni motivi tradizionali delle campagne di questa destra radicale, che sono poi l'immigrazione prima di tutto come elemento di in qualche modo di deturpazione di un supposto equilibrio interno di comunità che non hanno mai avuto, perché stiamo parlando di comunità che vivono immigrazioni ed emigrazioni interne ed esterne già da diversi, almeno da un secolo e mezzo. E quindi è chiaro che la finzione si costruisce attraverso un processo dove ogni tanto vengono tirate fuori la costituzione di un nemico, perché la costituzione di un nemico di questo tipo, perché serve in qualche modo a giustificare l'essenza stessa anche di questi movimenti. Poi l'Italia ha una situazione del tutto particolare, perché la Lega Nord in qualche modo è strettamente collegata a doppio cappio al governo Berlusconi e al Popolo della Libertà, e sull'arresto cosentino questo è parso estremamente evidente, che c'è una relazione anche di tipo economico-finanziario, se non nell'arco di quello che è il movimento. Un movimento, il partito, il regime berlusconiano, no? E questo gli crea una serie di problemi non da poco rispetto a un'identità che in qualche modo scricchiola da tutte le parti, perché poi ovviamente dai capi degli anni 90, in cui avrebbero giustiziato chiunque avesse infranto la legge, si trovano oggi a difendere poi dei mafiosi veri e propri, no? Per cui e continuano a tentare di scaricare ovviamente sugli istinti più beceri la parte del conflitto. Stiamo parlando in particolar modo dell'immigrazione, no?
Ma a tuo avviso lo scontro tra Bossi e Maroni è un conflitto vero o è un gioco delle parti?
Questa è una bella domanda. Sicuramente il bacio mortale col governo Berlusconi non è stato esente da conseguenze, soprattutto per un partito che al nord vuole caratterizzarsi come partito pulito, e quindi questa cosa qua ha aperto una serie di, secondo me, di contraddizioni vere, che sono esplose nel momento in cui poi dal punto di vista dei contenuti dovevi giustificare al leader, doveva giustificare al suo popolo una serie di scelte di tipo economico, nel senso che hanno raccontato palle per anni dicendo che avrebbero abbassato le tasse loro e non hanno mai fatto, e raccontando palle fondamentalmente anche sull'immigrazione, non tanto perché non vogliano ricorrere a tutti i mezzi legislativi per punire lo stereotipo dell'immigrato che hanno costruito a livello di immagine, ma perché di fatto le aziende, gran parte delle aziende che sono il loro bacino elettorale del nord, ricorre tranquillamente a manodopera straniera appena di crollare miseramente sul mercato sia nazionale che internazionale, e hanno contatto palle soprattutto in termini di giustizia, cioè su quello che era la loro faccia pulita, dicendo: noi facciamo un doppio livello, al nord ci comportiamo da galantuomini e poi per il resto d'Italia ce ne fottiamo. Il problema è che questo era lo scambio con Berlusconi, cioè tutta una serie di questioni non le tocchiamo e invece ci facciamo toccare da altri scambi che poi non sono avvenuti.
C'è una certa sorta di ambivalenza
enorme che è venuta fuori.
Cioè la Lega
fuori.
Per tutto il tempo che ha governato con Berlusconi governava, approvava le scelte e le votava, però continuava a comportarsi come se fosse un partito all'opposizione, un partito assediato, non un partito che aveva un ministro dell'interno che faceva il bello il cattivo tempo nel nostro paese. E mi pare che anche l'attuale, come dire, situazione in qualche modo rifletta il perdurare di questa lega di governo e di lotta, che forse è anche un po' in affanno perché teme il prossimo turno elettorale, nel quale non può presentarsi senza il PDL, ma contemporaneamente non può rischiare di perdere ulteriormente consensi. Io credo che il dilemma Maroni-Bossi sia un dilemma estremamente materiale, come d'altra parte estremamente materiale la questione dell'immigrazione. Da un lato bisogna accontentare un elettorato sempre più forcaiolo con leggi sempre più restrittive, e dall'altro però bisogna in qualche modo che questi immigrati ci vengano a lavorare per le ditte del grasso nord produttivo, e quindi anche da questo punto di vista, e forse il fallimento stesso legato agli obiettivi dichiarati delle leggi razziali cela quelli che sono gli obiettivi autentici, ossia il disciplinamento della manodopera immigrata, non la sua sparizione, il fatto di avere una manodopera docile, pronta ad accettare qualsiasi condizione il padroncino o il padrone leghista imponga, ma una manodopera che invece serve proprio perché è stata in qualche modo messa sotto controllo. Però tutto questo non può essere venduto ad un elettorato che invece è cresciuto a pane e forca, a pane e razzismo. Tu non credi che in qualche modo la Lega si debba barcamenare da queste contraddizioni intrinseche con la propria stessa scelta politica degli
ultimi anni? Sì, che poi sono diciamo le contraddizioni esplicite di un vogliamo essere più ampi, di un sistema mondiale capitalistico di questo tipo, cioè nel senso che lo vediamo da un punto di vista governativo, cosa sta succedendo in Ungheria, no? Dove c'è un governo nazionalista spiccatamente di destra, di tipo fascista, revanchista, su cui non ha nessun problema a rivendicarsi, che sta crollando pesantemente sotto i colpi delle sue scelte di tipo pseudo-autarchico e del suo razzismo, quello invece pienamente integrato in un'ideologia di tipo fascista, e sta crollando sotto i colpi pesantissimi del Fondo Monetario Internazionale e delle regole europee, per cui, come dire, la contraddizione all'interno del sistema, cioè questi partiti di estrema destra o di destra radicale, come si voglia chiamare, con un'impronta spiccatamente populistica, più margini di manovra territoriale, quello che invece ha permesso negli anni 20-30 di poter crescere, ampliarsi, in alcuni casi addirittura di arrivare ai governi anche per via elettorale, no? Dell'Italia, e parliamo anche della Germania nazista. Adesso la situazione è un po' più complessa, nel senso che da un lato
forse potremmo parlare allo stesso modo anche dell'Unione Sovietica, in fondo i modelli economici non erano tanto distanti per quello che riguarda la chiusura nei confronti dell'esterno, l'illusione di poter fare da sé, l'autarchia, e quindi
sì, diciamo che erano cronologicamente diversificati, in cui sostanzialmente l'Ottocento russo rispetto a quello italo è molto differente, no? Mentre come dire, entrambi tutti vengono da un processo di accelerazione bellica, no? La mobilitazione bellica della Prima Guerra Mondiale come sistema di in qualche modo di spartiacque rispetto al dato precedente, la mobilitazione di massa, l'economia di guerra, l'ideologia nazionale nazionalista che parte dagli inizi, da fine 800, primi 900, e si instaura in maniera molto radicale. In Germania viene dopo un certo tipo di sconfitta, in Italia viene dopo un'altra storia che in qualche modo fa presagire anche questa una grande sconfitta, e in Russia arriva diversamente da un crollo materiale, economico, politico rispetto a un dato nazionale. Comunque è al momento molto più arretrato, no? Questi però questo tipo di meccanismi sono possibili in un contesto di sviluppo ancora molto limitato del sistema mondiale di tipo capitalista, dove in qualche modo lo spazio, lo sviluppo dello Stato-nazione è ancora molto forte, e quello che ci sarà anche nel dopoguerra europeo, cioè tutta questa possibilità di creare una forte economia nazionale dove la nazione diventa in qualche modo il fulcro del sia dello stato di ridistribuzione del benessere, il cosiddetto welfare, sia il luogo come dire, di identità collettiva. Questa roba va a saltare con l'apertura mondiale dei mercati, soprattutto Russia, Cina, India, no? Quello che abbiamo visto negli ultimi 20 anni, una serie di scompensi a livello mondiale incredibili. Questo è il territorio di confronto. Il territorio di confronto fa sì che tutte le micropatrie diventino come dire, degli isolotti impotenti, no? Di fronte a una Costituzione mondiale dove i giochi sono ben altri e si fanno da tutt'altra parte. No? Per cui la rivendicazione di sé, di un'identità forte e di pratiche politiche vanno in tutt'altra direzione, è una contraddizione continua. No? Cioè da una parte tu parli di libero mercato, eccetera, eccetera, dall'altra parli di dialetto lombardo o di cose del genere, quando in questo momento, come dire, se tu vuoi competere a livello internazionale, anche l'italiano è una lingua provinciale, no? Per cui altro che dialetto lombardo, per il tuo sistema capitalista tu dovresti parlare inglese correntemente, punto e basta, o cinese o russo, altre lingue, no? Per cui è evidente che si crea immediatamente un livello di contrazione permanente, continuativa, perché al bar in un paesino del Bresciano puoi parlare il tuo dialetto, puoi parlare da qualsiasi parte, ma nel momento in cui devi esportare cuscinetti a sfera in Australia devi parlare l'inglese, se no non te li compra nessuno, e devi farli a determinate condizioni di prodotto. E la Lega sta lì dentro, cioè sta lì dentro, sta nell'idolatria del mercato come sistema di tipo produttivo e nell'idolatria dello Stato nazionale o dei micro stati nazionali come forma di identità coesa. È chiaro che, come dire, apre immediatamente e continuamente tutta una serie di problematiche, perché poi che cosa devi dire? Devi rilanciare che difendi le pensioni dei tuoi, devi dire che ma in quale tipo di mercato del lavoro? In quale tipo di condizioni sociali, in quale tipo di modello economico-politico, e su queste cose qua non hanno risposte, non hanno nessun tipo di risposta, possono naturalmente averle, per cui ogni slogan è uno slogan a sé stante, l'unica cosa su cui possono puntare o su cui avrebbero voluto puntare era poi l'unica vera riforma radicale del sistema interno di tipo italiano, che era quello del federalismo fiscale, cioè tenersi sostanzialmente i soldi, ma è chiaro che un sistema di riequilibrio continuo all'interno di uno Stato nazionale, ma non solo, di uno Stato europeo, no? Che chiede determinate condizioni per rimanere all'interno dei suoi i soldi non vanno, come dire, non fluiscono in questa maniera qua. Per cui, persa quell'ottica lì, loro non sono più credibili da nessun punto di vista, se non rilanciandosi ancora più radicalmente, cioè dicendo voglio separarmi, agganciarmi all'Austria o andare da un'altra parte, no? Però devono continuamente riproporre i loro temi caldi, cioè soprattutto l'immigrazione, la delinquenza, queste cose qua. Il problema è che loro poi i veri delinquenti se li salvano in Parlamento, cioè come dire.
Certo, questo ha aperto.
E vivono questa roba qua, e come dire, io non so quanto poi la contraddizione Maroni-Bossi sia una contraddizione vera, o quanto serva per tenere dentro i voti. Di fatto, così come stanno andando, i voti non se li tengono, cioè se li tengono a condizione di alzare il tiro, oppure a condizione di in qualche modo, ma non sono credibili, perché ogni scelta che fanno è legata ad altre opzioni.
Cioè, d'altra parte, con un sistema elettorale di tipo maggioritario che non mi pare abbiano la forza di cambiare o comunque di proporre un cambiamento, sono in qualche modo strangolati da un meccanismo che non gli consente di uscirne fuori. Se prendessero tanti voti ma fuori dall'alleanza con Berlusconi, risulterebbero del tutto ineffettuali in un prossimo Parlamento dopo la fine, chissà.
E loro lo sanno benissimo, certo.
Quindi è un
meccanismo, lo sanno perfettamente.
In qualche modo, forse da questo punto di vista, le destre non salite al potere, no? Quelle che possono permettersi di sviluppare fino in fondo la loro demagogia, si muovono meglio, proprio perché non dovendo mantenere un equilibrio tra quanto professano e la situazione economica e sociale nella quale siamo immersi, si muovono con maggiore agio.
Sì, diciamo che queste destre qua, per essere così, si sono dovute costruire separatamente, cioè separatamente dagli altri gruppi politici, in qualche modo esserne al di fuori, in parte distaccate, e questo gli ha permesso in qualche modo di consolidarsi negli anni. Parlo del Fronte Nazionale Francese, del Partito Nazionale Liberale austriaco, eccetera eccetera. Ma lo stesso potrebbe dirsi dei partiti comunisti, cioè quelli che hanno tenuto da un punto di vista elettorale sono quelli che non si sono sostanzialmente più di tanto abbracciati alle socialdemocrazie di stampo liberale, neoliberale degli ultimi anni, no? Invece tutti quelli che hanno fatto la scelta di coalizione alla fine l'hanno pagata cara,
proprio perché
e la Lega sta pagando.
Per le contraddizioni di cui parlavamo prima, però un dato che ci inquieta, ne stavamo ragionando prima, è che comunque le leve sulle quali i leghisti, ma anche in generale i fascisti e la destra più estrema spingono, sono leve che vedono crescere sempre di più il consenso. Non si ha la sensazione di essere di fronte ad un'inversione di tendenza, cioè può essere finito forse il berlusconismo, ma certo gli anni 80 continuano anche in questo primo decennio del secolo, anzi, come dire, approfondiscono fino in fondo il loro potere di ridisegnare l'immaginario collettivo, perché questo è quello che è accaduto e che poi ha permesso anche che determinate leggi, che determinati provvedimenti, che lo stritolamento del sistema di garanzie che i lavoratori avevano strappato con le lotte nei decenni precedenti passasse in maniera quasi indolore. Insomma, ne parlavamo a fine anno, ma se c'è un uomo che può essere indicato come l'uomo dell'anno nel nostro paese, quello che ha portato a casa tutto o quasi, ecco, quest'uomo è Sergio Marchionne. Quindi da questo punto di vista il lago nel quale poi galleggiano i fascisti, i leghisti eccetera, è un lago che non si sta prosciugando. Quali sono le tue opinioni rispetto alle possibili strategie anche di lotta che possiamo mettere in campo nel prossimo periodo?
Ma io ne avessi, cioè, come dire, credo che sia un cruccio cioè, sulle strategie e su che cosa fare, come muoversi, eccetera, eccetera. Beh, un po' riprendo quello che hai detto prima, no? Parli di immaginario collettivo, si può parlare di rappresentazioni collettive, di senso comune, no? Il problema, secondo me, è anche quello, che oltre a un dato materiale su cui una serie di problematiche no, incide, quindi se mi peggiori il contratto, se mi peggiori l'accesso alla pensione, se mi peggiori determinate cose, se mi aumenti i costi sanitari, di scuola, eccetera, eccetera, io sto peggio e su quello non ci piove. Il problema è come queste cose possono essere avvenute o sono avvenute, come dire, un'accettazione pressoché passiva, tranne in determinate situazioni di voto, di situazioni diciamo più di avanguardia da un punto di vista sociale, come sono passate attraverso la costruzione di un senso comune, no? Per cui un risanatore come Monti, che sta applicando cose che non si vedevano forse dall'epoca dei primi interventi neoliberali dei governi fascisti del 25-26, come dire, perché diventano delle politiche di tipo risanatorie alle quali tutti applaudono, no? Tutti o una fetta di popolazione applaude come interventi inevitabili da un punto di vista sociale, come questa costruzione di meccanismo di consenso avvenga attraverso un senso comune diffuso, no? Ecco, io è su quello che credo che in qualche modo si debba lavorare, cioè la forza di un movimento storico operaio, ma non solo, anche di tipo radicale, che ha avuto determinate idee, è riuscito a farle passare perché in qualche modo, cioè si trasformavano anche in lotta, perché in qualche modo diventavano senso comune diffuso. Ecco, il problema è come far passare alcune parole d'ordine come senso diffuso, senso comune. Cioè se a livello di senso comune si pensa che la casa sia un diritto e non un privilegio, a livello di senso comune si pensa che la sanità sia un diritto, una questione di pagamento, così come i trasporti, e poi nello stesso tempo si ragiona anche sul tipo di vita che si vuole fare, sul tipo di trasporti che si vogliono avere, sul tipo di condizioni di relazioni sociali, su quanto tempo dedicare alla produzione, quanto alla riproduzione, al tempo libero, al divertimento, alla socializzazione, eccetera, eccetera, e questo diventa senso comune, allora su quello si instaurano altre cose. Fintanto che ragioniamo come dei novelli monti o dei novelli città nazionali, secondo me si può fare ben poco. Io una cosa che credo che debba essere fatta è ritornare a ricreare questo senso comune attraverso una diffusione di parole semplici, cioè di slogan comprensibili e in qualche modo che ci accomuni, e su quelli provare a costruire un modello sociale, poi un modello sociale ovviamente di trasferimento anche di lotta, per cui io credo che, non so, chi può farlo nel piccolo, nel grande, debba anche spendere del tempo a crearla, questa cosa qua, che può essere un manifesto murale attaccato nella propria città, e ribadisce alcuni concetti di fondo che stanno a cuore da un punto di vista sociale, in maniera molto semplice, a delle altre cose, ma che diventino proprietà collettiva comune, che in qualche modo ritorni a essere un soggetto pensante, ecco.
Insomma, ricostruire le comunità resistenti contro quelle organiche, volendo tirar fuori uno slogan.